Signori e signori, è con grande orgoglio che torniamo a infastidirvi su Radio Bandiera Nera con un secondo tragico episodio di Vivi e Scalcianti.
Forza Reject!
Io sono DJ Polypus e lui è
DJ Padrino.
Questa è Counts and Fans. Un viaggio nella vecchia scena musicale Oid Oltralpe, di cui, come al solito, non sappiamo un cazzo, essendoci preparati solo ed esclusivamente sotto i fumi di numerose bière. Ed ora proveremo.
Una cosa seria.
Ed ora proveremo a venirne a capo nuovamente con voi. Tra poco su Radio Bandiera Nera e chi cambia frequenza è un bastardo.
Che vorrebbe dire? Bastardo fottuto.
Ma prima, devo fare una rassicurazione a tutte le nostre ascoltatrici del gentil sesso. Erano un po' preoccupate per l'entrata in scena di una certa Letizia. In effetti la preoccupazione era più che comprensibile e infatti ho ricevuto veramente parecchi messaggi da parte dei nostri ascoltatori maschi solleticati all'idea di una versione lasciva femminile del nostro DJ Padrino. Comprensibilissima, però devo dare questo annuncio: non chiedetemi il numero, non chiedetemi dove abita, eccetera eccetera.
347
Perché Letizia,
dopo le 23 fino alle 4 di mattina,
Letizia ufficialmente non esiste più, no? Hai lasciato il posto a questo decadente, direi, esemplare di sesso maschile, il quale ha cambiato attività. Giusto, di cosa ti occupi in quanto padrino?
Di ponte.
Come? No, cosa vuol dire?
Ma il vecchio sogno di Letizia è sempre attivo, ma a parte questo no, faccio pompe idroelettriche in fabbrica.
Che produci le pompe?
Per sbarcare il lunario, questo ed altro.
No, ma ti capisco. Allora, in realtà, ad essere sincero al 100%, anch'io mi guadagno da vivere
anche
con le pompe.
Fatto fare
una pompa. No, io faccio pompini. No, volevo dire, io essendo che faccio il cantiniere, essendo che produco il
censurati vino. Subito immediatamente.
No, allora io ho pompe.
Trasmissione LGBT.
Idroelettriche. Cosa cazzo sto dicendo? Delle pompe idrauliche tutto il tempo. Ad ogni modo, tornando un po' seri, io volevo fare una dedica speciale per questa puntata. 14 marzo è una data veramente importante. Volevo dedicare questa puntata all'attore e regista norvegese Peter Nilsson, nato oggi nel 1960. No, stavo scherzando. In realtà però
ridere.
Però c'è un compleanno da festeggiare oggi. Ed è molto 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 importante. Infatti nel 1988, e non è un caso, in un tranquillo ospedale dello stato della California, contea di Sacramento, nasceva proprio lei, la dolce Marina Ann Anzis, attrice di origini irlandesi, polacche e greche. Vabbè, chi più ne ha più ne metta. In arte Sasha Grey. Che salutiamo in quanto ascoltatrice in the fessa, direi, di Vivi e Scalzanti.
Fessa soprattutto.
Sasha, questa è tutta per te. Ma ora cominciamo.
Voulez-vous danser, puntata dedicata alla Francia, DJ Polypus. Cosa ti viene in mente quando dico Francia?
Allora, la prima cosa che mi viene in mente è Mondiali 2006 finale. La seconda sono
in Germania.
Sì, ma abbiamo vinto contro la Francia, coglione. Poi mi vengono in mente i fromaggi e anche i vini di Francia.
Non è quello.
Cosa? Allora sono le rane?
No! Di che cazzo stiamo parlando?
Allora sono gli Evil Skins? Ma dirlo prima però. Va bene, gli Evil Skins. Questo gruppo importantissimo, probabilmente il più famoso gruppo Oi francese, fondati nel 1983, anche se non durati molto, visto che sono sciolti già solo nel 1987. Ed era un gruppo parigino, fondamentalmente, fondato tra Parigi e Le Havre, che praticamente è una città sul canale della Manica, al di qua, ovviamente. E loro nacquero però con un altro nome di Zyklon B. un nome tranquillo, direi. E infatti da Zyklon B c'era il nome della loro gang, che era la Zyklon Army, tra l'altro titolo di una delle loro canzoni più famose, no? Questi primi Evil Skins all'epoca Zyklon B ebbero subito dei problemi piuttosto gravi, provo a indovinare perché. Perché il cantante finì in prigione per un anno immediatamente dopo la fondazione, intendo dire. Poi cambiarono la batteria e la chitarra con due tizi incontrati dal bassista, che a sua volta era in prigione anche lui, e aveva conosciuto questi due in prigione, i quali vennero a far parte della nuova band degli Evil Skins, che cambiò il nome in questo frangente. Loro sono famosi appunto nonostante la loro produzione non sia così grande, infatti alla fine gli album che hanno prodotto sono essenzialmente due. Il primo, Dr. Skinhead, è il primo 45 giri. E poi, qualche anno dopo, nel 1987, quindi l'anno anche in cui si sciolsero, fecero il primo album intero, che era Una Force, Una Cause, Un Combat. Poi venne riedito nel 2010 come l'importante serie Gagnier. Sicuramente l'ho conciato in merda, ma comunque...
Perfetto, secondo me, guarda, madrelingua.
Appunto, questa è una band che nasce veramente sotto gli auspici del disastro. Infatti ci sono dei ricordi del loro primo concerto che finì in un disastro totale, una mega rissa con i buttafuori, i quali, essendo di origini non proprio indoeuropee, volevano impedire agli Evil Skins di suonare. E per convincerli a fare questo ovviamente non bastavano le parole ma capelli e bottiglie. Quindi la carriera degli Evil Skin cominciò male e finì peggio, eh. E l'unica cosa da segnalare dopo lo scioglimento,
l'unica, ce ne sono tante,
però ecco, una cosa da segnalare a livello musicale è che dopo lo scioglimento di tutti gli eventi di cui vi parleremo dopo la canzone, ci fu un altro progetto fatto da alcuni membri, due se non sbaglio, forse addirittura tre, per gli Evil Skins, e fecero questi Tip and Tip Atix, che era un gruppo sempre sul punk, però sì, comunque assolutamente scevro da qualsiasi cosa politica, ecco. Comunque, a livello musicale, una cosa molto caratteristica è l'utilizzo del sassofono,
molto inflazionato nelle band francesi, ripreso dai primi Last Resort,
anche Brutal Combat lo utilizzeranno,
Combat, poi, tante altre band sicuramente.
E niente, allora appunto parlavamo di questo 45 giri Dr. Skinhead,
Mr. Hyde.
Esatto, un riferimento abbastanza evidente al Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Dr. Skinhead.
Chaque fois qu'avec ses potes, il se portait dans un cercle.
questo Evil Skins tra Dr. Jekyll e Mr. Hyde, la parte che prevalse fu sicuramente quella di Mr. Hyde. Infatti, soprattutto nella seconda metà degli anni 80, ne combinarono veramente di cotte e di crude questi qua, infatti tra l'altro fecero tutti una fine non troppo bella, diciamo. A partire forse dal cantante tale Iman Zarandifar, di origini iraniane chiaramente, il quale a un certo punto venne colpito da una revolverata addirittura alla schiena da parte di un punk 17enne, pensate voi, in cerca di vendetta dopo che era stato picchiato da appunto questo Snip Zarandifar e da un suo amico. Questo punk estrasse la pistola e sparò uccidendo uno dei due, tale Turdun, e ferendo alla schiena il cantante di Evil Skins.
Poi girava sulla sedia a rotelle. Cosa, ci sono dei video su YouTube?
Esatto, infatti, c'è un concerto, forse il più bizzarro concerto voi che sia mai avvenuto, un concerto degli Evil Skins con il cantante in sedia a rotelle che cantava. Veramente una storia assurda. Certo è che questo Sniff non era proprio un agnellino innocente, e infatti anche il soprannome qualcosa ce lo dice, no? Perché il soprannome suo sarebbe stato Fancy, ma è diventato Sniff, ma le lingue dicono sia un suono onomatopeico. Perché tirava come un bastardo? Non lo so, così dicono. Poi comunque, dopo l'esperienza Evil Skins, cambierà vita totalmente e si stabilirà a Ibiza addirittura.
Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh.
Comunque, oltre al cantante, anche gli altri membri ebbero un destino un po' particolare. Per esempio, Willy, che era il chitarrista, dopo lo scioglimento della band farà una svolta spirituale non violenta, diventando un Hare Krishna. Non fu una cosa privata, ma fu una cosa pubblica. Infatti ci sono fior di interviste, di video su YouTube in cui lui praticamente racconta la sua evoluzione spirituale.
Di cui non ce ne fotte una merita sega.
Ovviamente, però sai che una cosa interessante invece è che lui, pur essendo diventato Hare Krishna, che aveva fondato addirittura un monastero lì a Havra, e ha fatto una band punk, lo giuro, che parla di robe buddiste. È una roba, si chiama
Gli Arancia Meccanica.
Gli Arancia Meccanici. No, e adesso ho perso il viaggio. Allora, la band si chiama Dayal Nitai e lui fa ancora i video, e vestito in Ben Sherman con le bretelle, vestito ancora da skin, dove c'è questo gruppo punk i cui testi sono tipo ma stanno disboscando l'Amazzonia, è un peccato, e la pace dell'anima è l'obiettivo.
Ognuno c'ha la sua.
Comunque un altro membro che anche ebbe un destino infelice è invece il bassista. Il bassista, che era il più inquadrato dei quattro, era il più convinto, diciamo, nazionalsocialista, il quale purtroppo si farà un sacco di anni di carcere. Per omicidio, come tanti altri purtroppo in quel periodo lì, in quella situazione di Parigi, si fece addirittura 25 anni per omicidio, perché praticamente durante una rissa buttò il suo contendente nel mare.
E Nina forse sarà a Parigi.
Giusto. Comunque fatto sta che lo fece annegare e quindi si prese omicidio e fece 25 anni di carcere.
Ma mi dicevi che era un periodaccio quello.
Era un periodaccio, sì. Nella seconda metà degli anni 80 a Parigi si aprì quella che potremmo definire a tutti gli effetti una guerra tra gli skin, che all'epoca erano veramente tanti ed erano tutti schierati proprio dal punto di vista politico. Tant'è vero che perfino, chiamiamoli così, gli avversari, no? Che fecero un documentario abbastanza famoso, si chiama Chasseur de Skins, cioè cacciatore di skin, che sono questi antifascisti che parlano delle loro imprese, eccetera. Però, parlando di quegli anni lì, dicevano: se uno vi racconta che è stato skin nei primi anni 80 e non era nazista, è un bugiardo per forza, perché o non era skin o era nazista e non ve lo sta dicendo.
Vedi.
Era proprio così. E addirittura un'altra cosa interessante che raccontano questi qua, che quindi non hanno nessun interesse a ingrandire le cose a favore dei loro nemici, dicevano: noi eravamo dei punk giovincelli e per andare a un concerto dovevamo prendere la mappa della metro per capire che giro di metro fare per non capitare a certe stazioni.
Guerrieri della notte.
Eh sì, ma davvero, è davvero quella roba lì.
La stazione Luxembourg, altro pezzo famoso del Diego Schiz.
Infatti. E un'altra stazione temuta e rispettata era quella di Tolbiac, da cui provenivano un altro gruppo super famoso francese, che erano i Tolbiac Tods, ossia i Rospi di Tolbiac. I Rospi di Tolbiac erano questa band, lui e tutta la mob che li seguiva, tutta la ganga delle mogge di Skin che li seguiva, ed erano un po' diversi dagli Evil Skins, da quel giro lì. Anzi, pare che ci fosse un po' di accredito, non so se giunsero mai a veri e propri scontri, ma comunque sicuramente non erano particolarmente amici. Mi pare che la differenza fosse, oltre al fatto che venivano da parti diverse della città, proprio la linea politica. Infatti questi Tolbiac Tods qua erano sicuramente patrioti, nazionalisti, sicuramente anticomunisti, anche ferventi, e facevano gli scontri con i compagni, ma non si professavano apertamente nazionalsocialisti.
Al contrario degli Evo Skin, che invece erano molto più cacciaroni e diciamo che gli piaceva esibire in maniera radicale, quant'altro, pur avendo, secondo la nostra umilissima opinione, magari qualche difficoltà a esprimere in maniera chiara il proprio punto di vista, perché
ma no, certo,
erano i cazzari,
certo, però la provocazione faceva parte sicuramente di quegli anni lì,
era più provocazione che reale,
un po' la cosa da Sid Vicious che andava in giro con la maglietta con la svastica, secondo me è un po' assimilabile.
Loro sì, magari in maniera diversa, però anche loro più provocatori che reali convinti.
C'era. Comunque questi Tolbiac Tods facevano parte della stessa cricca degli Sneaks, altro gruppo super importante che non lo approfondiremo per ragioni di tempo, degli Sneaks con cui fecero uno split per la Rebelles European, casa molto importante, esatto, discografica, però anche dei Peri Noir, che invece è un gruppo super compagno, che avevano come security Red Warriors, quindi anche qui era tutto un giro un po' strano.
Come in Italia alla fine.
Pensavo fosse una critica. Va bene. Questi Rospi di Tolbiac si caratterizzavano anche per una certa divisa, cioè in confronto agli Evil Skins, quella tutta lì che metteva i bomber neri e le rune Odal al braccio, loro mettevano questi bomber verdi, giocando un po' sulla cosa dei Rospi di Tolbiac. Siamo i Rospi e quindi ci vestiamo di verde.
Pensa te che in America il bomber verde viene attribuito agli omosessuali, veniva attribuito agli omosessuali.
Ma qui c'è un collegamento da fare, qui c'è un collegamento.
Gossip.
Però questo è proprio il gossip vero e proprio, che noi non vogliamo assolutamente, e infatti ne parleremo lungamente con morboso interesse. Allora, voci, ma in realtà più che voci, sembra una cosa abbastanza confermata per quanto ne sappiamo noi, che il cantante dei Tolbiac Tods, Bruno avesse dei gusti un po' alternativi dal punto di vista sessuale, ma la cosa più sorprendente forse di tutte è che sembrava che questo Bruno frequentasse un certo William Scheller, che a noi italiani non dice assolutamente niente, ma invece all'epoca in Francia diceva moltissimo.
Il Marzoglio di Francia, dai.
Esatto. E infatti questo William Scheller, essendo l'amante del cantante di Tolbiac Tods, si dice che addirittura sostenesse economicamente i Tolbiac Tods, in segreto ovviamente. In segreto, perché immaginate te, come se al giorno d'oggi Cristiano Malzoglio sostenesse economicamente gli stati sociali perché ha una relazione omosessuale col cantante.
È la realtà, con l'etizia.
Esatto, l'etizia torna sempre, vedete, guarda che non è un caso.
Passiamo alla musica vera e propria, dai, Zera dei Tolbiac Tods.
Bando ai gossip.
Je ne peux pas te faire.
un'altra band che cercava di tenersi un po' fuori da tutto questo casino parigino erano i Normanni Skin Corps.
Gli Skin Corps.
Un po' famoso, eh?
Infatti, molto famoso, e loro espressero da subito più o meno la loro neutralità, anche se comunque giravano nell'ambiente rock, suonavano. Infatti, tra l'altro, il concerto di addio doveva essere quel famoso Brest 88.
Il famoso peggior concerto. Amico che fecero un pezzo importantissimo.
E infatti, quel concerto che venne interrotto dalla polizia in quanto un focolaio neonazista. Ma ad ogni modo, gli Skin Corps erano in quel circolo lì, anche se non volevano appunto mettersi troppo la faccia, perché non erano tutto sommato troppo interessati alla politica. Ecco, è il tipico gruppo normanno, quindi della Normandia, disinteressato.
Normanno.
Normandese, allora era il tipico gruppo normandese disinteressato dalle vicende della capitale.
Che il normanno è della Normandia, questi
i nostri tre ascoltatori non hanno fatto neanche l'asilo, capito? Non è un problema. No, il discorso era che appunto, essendo normanni, se ne fregavano le nate della capitale e facevano un po' i cazzi loro. La storia del gruppo di Skin Corps è abbastanza iconica, nel senso che spiega bene una cosa che succedeva molto spesso all'epoca, cioè i giovani francesi, anche giovanissimi in questo caso, andavano a Londra principalmente per imparare la lingua, per studiare qualcosa e in realtà per trombarsi qualche roito londinese, come fu il caso del frontman dei futuri Skin Corps, il quale da punk andò a Londra e conobbe la tendenza del momento degli Skin e la portò in Francia.
Una cosa che successe anche tra gli Skin italiani, no? Quindi, è una cosa abbastanza normale, direi, perché negli anni 80 prima arrivò il punk, con i vari viaggi verso terra d'Albione arrivò anche
loro nacquero in questo ambiente un po' mix tra il punk e lo skin, perché erano gli anni in cui c'era il famoso Back with the Bang degli Skin che ritornavano, e quindi il mondo punk che veniva
assorbito
da questa ondata oi. E mentre noi assorbiamo la prossima birra, mandiamo il pezzo degli Skin Corps, Vive la bière, la bastone, vive le cul.
Un'altra band abbastanza ambigua erano gli Herbert. Li conosci gli Herbert?
Ovviamente no.
Figuriamoci, sai un cazzo.
D'altronde l'abbiamo detto all'inizio, siamo totalmente impreparati.
Esatto. E anch'io, perché sto leggendo. Comunque, Alto, il famoso fumettista, ricorderete tantissime copertine elaborate dal succitato cantante degli Herbert. vi mandiamo prima il pezzo e poi parleremo di loro. I am fierce. Nati negli anni 90 col nome di Lega Bros.
Lega Bros, che significa i fan di Didi e Scalzanti, credo.
E di Letizia.
Sempre lei. Però riferimento alla sottocultura degli Herberts, non conosciuta da tutti, che praticamente erano quelli che andavano a vedere il calcio e si tagliava i cavei e vedevano un sacco di birra e si davano un sacco di morte, giusto?
Esattamente quello che facciamo noi oggi.
Qui non c'è
assolutamente nulla degli ebeti, soprattutto.
Gli ebeti.
A parte questo, comunque, dai, una piccola chicca, forse anche un po' di gossip, è che per un certo periodo anche Antonella dei Classe Criminale,
che salutiamo, se sei all'ascolto, ciao Antonella,
facci sapere il tuo parere, ma soprattutto se qualcuno ha dei contatti con lei, che ci metta in contatto, perché saremo interessati a
fare una collaborazione, assolutamente,
a parlare comunque dei Classi Criminali, della sua storia.
Sai quante robe c'è da raccontarci e da correggerci anche.
Comunque parlavamo appunto di questa band francese molto interessante. Ricordo un video, ci sono diversi video su YouTube di un matrimonio nel 1992.
Bella.
Dove suonarono loro, gli Herberts, gli Antipathic, col cantante ebreo nazista
The Believer,
probabile
soggetto di The Believer.
Plastic Gangster e penso il Post de Papé, un ambiente molto vario, diciamo, tra lui e il rock. Ricordo che c'era una ragazzina bionda che appariva nel palco, proprio nel palco, senza fare un cazzo, ma era lì, e non so se è lei, quindi fateci sapere.
Penso si dica Force the Fab, comunque, significa tipo forze d'assalto. Forze d'assalto. Ma ora torniamocene in Lombardia, in Normandia.
In Normandia. Ok, dai, parliamo Beach. Dei Beach Boys.
Ai Beach Boys.
Surfing
USA.
No. Beach Boys, band normanna, anche questa attiva nei primi anni 90, durò molto poco, ma fu molto, molto apprezzata per i propri testi particolarmente indirizzati verso il patriottismo, verso l'onore, verso tutto quello che comunque strizzava l'occhio a quello che era poi il rock. D'altronde loro stessi in un'intervista dichiararono molta ammirazione per i Nouvelle Crusade, particolarmente schierata in Francia. Un saluto tra l'altro a Ginevra, fan notoria dei Nouvelle Crusade.
Altra band da approfondire allora, ma intanto Bleach Boys, Troupe d'Elite.
Erano i Bleach Boys, un'altra band che faceva leva sul solco della tradizione, sono i Brutal Combat, questa è Indoor Pants, ascoltatela e poi ne parliamo.
Un européen, il n'y passe pas de star.
i Brutal Combat, altra band storica proveniente dalla Britannia,
da Brest, come al solito punto iconico della geografia spinel mondiale,
grazie a Brest 88, il famoso concerto di cui parlammo prima. Fatto sta che questi Brutal Combat nacquero nel 1982 con il nome Maniac. Ma questi Brutal Combat qua erano amici personali dei Covington Sex and Ball. Altro gruppo fondamentale dei Collabos e dei Camera Silence,
di cui andiamo a parlare ora.
Camera Silence fu un progetto musicale proveniente da Bordeaux, formato da veri e propri delinquenti e, potremmo dirlo in questo caso, da banditi. Tanto è vero che il frontman di Camera Silence fece una rapina, che è famosa, che finì sui giornali dell'epoca, e prese tipo 25 anni di carcere. Ma cosa fece? Scappò nel terzo mondo, che all'epoca voleva dire Spagna o Portogallo. E
un saluto agli amici ispanici e portoghesi,
ovviamente. E insomma, fatto sta che lui stette per circa 30 anni, che era il periodo di, come si chiama, di estinzione del reato, e venne aiutato tipo dai frati, da monasteri, cose del genere, perché lui in Francia era ufficialmente indagato e ricercato per questa roba qua. Poi lui a un certo punto tornò in Francia una volta estinto il reato, e a un certo punto morì di AIDS.
Beh, è andata bene a sto cosa.
una vita felice. E nonostante tutto, dal punto di vista musicale, comunque faceva dei gran lavori, tra i quali sicuramente a citare Pour la Gloire, che divenne a un certo punto una specie di inno generazionale, se vogliamo. Quindi ci ascoltiamo con grande goduria Pour la Gloire dei Camera Silence. Camera Silence. Ma adesso passiamo subito al prossimo gruppo, la prossima band, che sono i Comintern Sex and Violence. Nati ad Orléans nel 1980 e durati anche loro 6 anni fino al 1986.
Però valido durare
in confronto alla media
un Viagra di 6 anni
in confronto alla media non poco. Comunque niente, loro erano un gruppo dichiaratamente di destra, anticomunista, con testi addirittura riferiti a temi storici come la guerra di Spagna. E una delle canzoni più famose è Barcelona 1936, che non ho idea di come si dica in francese, ma comunque
come altri non si
e ovviamente è visto dalla parte di un combattente franchista, no? Nonostante questo hanno appunto una posizione un po' intermedia, perché in alcuni testi qualche frecciatina alle posizioni più nazionalsocialiste effettivamente c'è. In ogni caso fu uno di quei gruppi che rimasero fuori dalla famosa guerra di cui parlavamo prima, no? Quella, la guerra parigina tra i nazionalsocialisti e i compagni, eccetera eccetera. Una cosa molto interessante che veramente mi ha stupito tantissimo imparare è che il bassista tale Jano era molto impegnato a sostenere la Corea del Nord,
come Johnny Bresso, giusto? Tra l'altro,
tanto è vero che questo Jano è stato addirittura il segretario generale dell'associazione per promuovere lo sviluppo di progetti commerciali, industriali e culturali tra la Francia e la Repubblica Democratica Popolare di Corea. Comunque dai, gran gruppo. Da segnalare il fatto che dopo la sua scomparsa musicale si riformò nel 2014 con degli elementi dei Lions Law, una band francese, direi parigina se non sbaglio.
Presumo di sì, poi su posizioni sharp.
Purtroppo sì, proprio su una posizione super politically correct, tant'è vero che qualcuno dei Lions Law suona i nuovi Comintern Sect, e guarda caso le posizioni più apertamente anticomuniste sono state un po' censurate ed anzi suonano con gruppi de merda come Los Fastidios eccetera eccetera. E vabbè, comunque tralasciando le ultime miserie, noi ci gustiamo i vecchi Comintern che a livello musicale spaccavano il culo e comunque non erano certo quelli che cercano di spacciarci come i nuovi Comintern adesso.
Vai!
Questi erano i Comintern Sect. Ma per cambiare completamente ambiente e tornando un po' indietro,
completamente ambiente,
tornando indietro nel tempo, andiamo ad analizzare. E questi erano i Comintern Sect, ma cambiando completamente ambiente. E questi erano i Comintern Sect, ma per cambiare totalmente ambiente e tra l'altro tornando indietro nel tempo, andiamo
c'era Genoa, conosci Genoa, invece di bere birra, dimmi chi cazzo è Genoa.
Certo, chi è Genoa? Mitico Genoa, di resini thailandesi, se non sbaglio, o
cambogiane.
Ah, cambogiane.
Da parte di madre, di origini cambogiane, nell'81 formò una band chiamata, non so come.
Perché... Lampatri Sumai.
No, prima si chiamava in un altro nome, però
Cambogiane. Dopodiché vennero gli Enfant de Sauvage, nota band ui parigina.
In Parigi erano? Sì, se si buttò nella roira.
No, ridiamo perché non sappiamo veramente un cazzo di niente, non per il povero Genoa. Comunque, era il frontman degli Enfant de Sauvage.
E bravo, bravo, sai. Band che durò dall'81 all'84 e appunto nel 1984 a causa dei grossi problemi che si creavano durante i loro concerti, Genoa personaggio più noto della band,
però se non sbaglio abbandonò la band prima dello scioglimento della band, perché a quanto pare
il cambogiano Genoa era nazista,
come dicono i giornalisti, si radicalizzò e abbandonò gli Enfant de Sauvage perché lui voleva fare un progetto molto più politicamente schierato, e infatti abbandonò gli Enfant de Sauvage per fare un altro gruppo di cui parleremo.
No, parleremo poco perché non sappiamo di merito cazzo. Comunque Genoa iniziò come un batterista, pensate voi, ma non avendo nemmeno un cantante, questa band si propose lui come cantante, gli altri componenti che non sapevano fare assolutamente un cazzo,
come gli è stata sociale,
esatto. Ma mi ricordo un po'
l'esperienza già vissuta,
quel gruppo di incompetenti gli italiani. Comunque niente, dai, si riarrangiarono e fecero questa band che comunque durò tre anni e riuscì anche a buttare fuori alcuni pezzi molto importanti, tra cui il pezzo che andremo a sentire fra poco, che è Bored Sane, una canzone proletaria dove accenna appunto a businessman in giacca e cravatta con la valigetta e non pensa assolutamente a chi va a sfruttare, ai ragazzi nei cantieri, nei magazzini, eccetera eccetera. Un pezzo importante che adesso lanciamo.
Bored Sane.
Hey!
E dopo questi Infantry Survive, cosa è successo?
Ottima pronuncia, mi congratulo.
Grazie.
Successe che Genoa decise di dare un'impronta più politicizzata alla propria esperienza musicale, formando i Totenkopf. Genoa, tra l'altro, immortalato in una famosissima fotografia con Ian Stewart.
Niente meno
con Ian Stewart. Formò appunto i Totenkopf, un'altra band, anche i Colditz, formò diverse esperienze dunque a livello musicale, che purtroppo non culminarono praticamente in nulla, perché il povero Geno, dopo una serata alcolica, si gettò nella loira, in seguito penso ai fumi dell'alcol, e così mise fine alla propria vita e anche alla vita naturalmente di Totenkopf, dei Colditz,
i quali però trovarono una nuova vita, confluendo in un'altra band, no? Se non sbaglio,
la band probabilmente molto più conosciuta di tutte insieme agli Evoskin, che è i Legion 88.
No, qua ti voglio.
Covent.
Perché se l'hai sbanfata per giorni, no? Perché io non so proprio riuscire che si dice quante
vai. Invece, tra l'altro, avrò sicuramente sbagliato, ma comunque parliamo
Sars, di... perdonaci, ma...
Parliamo di Legion 88.
E allora cosa mandiamo di Legion 88?
Terrorist, mi sembra ovvio. Terrorist, amor, immigre. Terror! Eccoli qua, Legion 88, pienamente inseriti in quella faida di cui si accennava prima.
La famosa guerra della seconda metà degli anni 80, per la quale, a dire la verità, servirebbe più di una puntata solo per parlarne in dettaglio.
Parliamo magari di Batskin, saranno interessati i nostri radioascoltatori?
Ma certo, il mitico Serge Ayub Batskin,
figlio di un veterano di origine libanese, ma veterano nella guerra di Algeria. Lui fu praticamente il lead della cricca di skinhead parigini negli anni più turbolenti. Fu un personaggio molto eclettico, cominciò la sua carriera tra le fila degli hooligans del Parc des Princes, che è lo stadio del Paris Saint-Germain, dove fondò anche un gruppo chiamato Cop 8. Poi appunto trascorse i suoi anni da skin, poi a un certo punto si avvicinò agli Hells Angels e infine si buttò in politica. Scrisse anche dei libri, soprattutto fece un documentario veramente da segnatevelo e guardatevelo, è molto interessante per chi sa il francese, si chiama Sur les Pas e praticamente è una risposta al documentario fatto dagli Antifa, il quale, se vi ricordate, si chiamava Chasseur de Skin, ed è molto molto interessante perché è Ayoub in prima persona che ripercorre i suoi anni, anche correggendo, diciamo, rispondendo ad alcune fanfaronate del documentario avverso. Tra le mille altre cose da dire riguardo Serge Ayoub, c'è anche il periodo in cui si cimentò nella produzione di film pornografici. Sembra che fosse anche fidanzato con una pornostar, tale Tabata qualcosa. Poi, trascorsi in carcere, non ne parliamo nemmeno. Andò a stabilirsi all'estero, in Salvador, in Lituania, in Russia, eccetera, eccetera. Apertura di varie attività, dei negozi di abbigliamento per skin o dei bar, uno dei quali gli venne fatto saltare in aria. Quindi ecco, un personaggio veramente in prima linea, diciamo, ma il tempo corre un po' troppo veloce.
E che siamo in chiusura, ma servono dei ringraziamenti speciali?
Sì, siamo arrivati in chiusura, ma questa puntata ha bisogno veramente dei ringraziamenti speciali dell'amico Charles. Charles, grazie mille perché ci hai dato delle chicche e niente, ci vedremo prossimamente, speriamo a Belgrado, se ci inviti prima o poi. E tra l'altro io devo anche salutare qualcuno, perché voi non sapete forse, ma Vivi Scalzanti è una trasmissione internazionale. A questo proposito, un grande saluto ai ragazzi di Belgrado del Club 451, Veliki Pozdrav Nashim Slučajevima, Klubu 451 u Beogradu, živeli momci! Questa volevo dire che l'ho tenuta in serbo per questa puntata. Umorismo brutto.
Così come sono brutti i nostri amici del Baluardo, che ancora, tra l'altro, ci devono pagare, ti rendi conto?
È ora,
pagare birra,
allora,
dai.
Il bicchiere piange, no, in realtà non piange, ma solo per merito nostro, quindi, maledetti, riempitelo, perché sennò qua servono aiuti umanitari, E allora siamo finalmente o purtroppo arrivati alla fine di questo secondo tragico episodio di Vivi e Scalzanti. Mi raccomando, come al solito, molto 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 importante far sapere la vostra opinione, specialmente se
non negativa. Non ce ne frega un cazzo!
Specialmente se negativa sui social del Baluardo. E noi dormiremo dei sonni molto più tranquilli e quanto più verremo insultati. Oh, vi ho già detto che Letizia purtroppo non è più in azione, ma...
Come no? Le cose
Le cose potrebbero cambiare, dipende un po' dallo share che facciamo, ragazzi, quindi mi raccomando, tenetevi aggiornati e tra un mese torniamo, Verde!
Paura di tutti,
rispetto per nessuno!
Cambogiane, Cambogiane!
Siamo arrivati tristemente alla fine. Comunque dai, siamo arrivati.
Tutto stroppo. Ma non so cosa stavamo dicendo prima, quello è il problema.
Stai zitto.
Cambogiane, Cambogiane!